15.35, Radio Vaticana Italia, buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Luciana Fantini in regia. Oggi parliamo di scrittura e di lettura alla luce di Masterpiece, il primo talent letterario al mondo, in onda in seconda serata su Rai 3. Una serie di giovani, per lo più aspiranti scrittori, si candidano per essere pubblicati. Il vincitore vincerà per l'appunto la pubblicazione da parte della casa editrice Bompiani del proprio manoscritto, una serie di prove da superare. Chissà chi sarà il vincitore, ma chissà se questi format televisivi servono davvero alla letteratura. Ne vogliamo parlare quest'oggi, lo faremo anche nella seconda parte di questo programma a partire dalle 16.10. Vi invito tra l'altro anche subito a scriverci, a dire la vostra, 335 12 43 317. Con noi tra qualche istante Giancarlo De Cataldo, che fa parte del trio di giuria Masterpiece. Il ben trovato a Giancarlo De Cataldo, grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, lo scoverete questo talento, vero?
Io credo di sì. Noi abbiamo già letto i manoscritti che erano stati preselezionati e diciamo che ci sono alcuni scrittori che non sfigurerebbero sui banconi delle librerie, specialmente considerando quello che c'è attualmente sui banconi delle librerie.
Cosa hanno di positivo? Perché non sfigurerebbero?
Non sfigurerebbero perché dentro i concorrenti che si affronteranno nelle prossime puntate, poi quelli che accederanno alla fase finale, ci sono degli scrittori veri. Ci sono gli scrittori veri che finora sono stati nascosti o che forse hanno tentato avventure editoriali ma non sono riusciti a trovare un ascolto e che dimostreranno di voler fare oltre che di saper fare.
Chi è lo scrittore vero?
Lo scrittore vero è, qui rubo una citazione a Walter Fiti, che è stato tra l'altro nostro ospite, è una persona divorata dalla necessità della scrittura, nel doppio senso che è necessaria per lui e che ci racconta delle cose necessarie.
Condivido appieno. Quando c'è l'urgenza del raccontare, buon segno.
Poi naturalmente non sempre gli esiti possono essere tutti dello stesso valore, ma insomma io avevo un maestro, era un critico letterario, si chiamava Giuseppe Petronio, credo che generazioni di studenti si siano formate sui suoi libri di testo nei licei. Lui era un grande esperto di Ariosto e una volta era un uomo specissimo, io lo conobbi personalmente, che era già molto anziano, e si presentò con una battuta felicissima quando gli dissi: il Petronio. E lui disse: sì, sono ancora vivo. Questo per dire, insomma, come il personaggio fosse anche giocoso e si prendesse molto poco sul serio, a differenza, diciamo, dell'accademico tipo. E lui mi disse: non pensare che Ariosto nella sua abbondantissima produzione sia stato sempre sorretto dalla scintilla dell'ispirazione. Lui avrà avuto 20 volte l'ispirazione, per il resto ha faticato sodo per diventare Ariosto.
Però l'ispirazione ci vuole, vero?
Un'altra citazione vi devo infliggere è quella di Mark Strand, un poeta americano, anzi canadese, più volte candidato al premio Nobel, dovuto la fortuna di conoscere. Lui mi ha detto: si può insegnare a scrivere a chi ha talento, ma quasi sempre chi ha talento non ha bisogno che gli si insegni a scrivere. Certo, ecco, che l'ispirazione ci vuole.
Ariosto, mi aggancia la sua citazione, mi fa pensare alle sue rime d'amore, un genere frequentato poco dai giovani aspiranti?
Il genere più frequentato in assoluto, ed è un vero specchio dei tempi, è il solipsismo narcisistico, il narcisismo solipsistico, cioè il racconto di sé. Ora, il racconto di sé raramente riesce a sortire degli effetti convincenti, tant'è che all'opposto un altro genere estremamente frequentato è il fantasy, cioè la fuga dalla realtà, l'alternativa totale alla realtà, che però non è neanche simbolica, è quasi sempre purtroppo la derivazione del fantasy che circola, di quello che si scarica dalle varie biblioteche virtuali.
Ma lei come mette in moto il suo fiuto, insomma, per scovare un talento, e come procede? La sua attività di magistrato l'aiuta quanto?
No, assolutamente mi aiuta l'attività di scrittore che da anni legge manoscritti di gente o conosciuta per caso, o di amici di amici, o di conoscenti. Ma sai, io sono convinto che un'opportunità vada data a tutti. Mm. E quindi sono contro gli sbarramenti, le chiusure, i recinti accademici. Ho avuto tante difficoltà io all'inizio a pubblicare, finché non ho trovato il lettore giusto, e quindi mi sento un po' in dovere di risarcire leggendo, a prescindere da Masterpiece, molti manoscritti. Devo dire con un po' di rammarico personale che alcuni degli scrittori poi diciamo pubblicati e dai quali provengono le critiche più feroci a Masterpiece, io li ho anche aiutati personalmente, quindi dovrebbero sapere bene di cosa stanno parlando, ma forse se ne sono dimenticati. Per quanto riguarda il merito delle cose che scrivono, io sono abbastanza affascinato da chi cerca di esplorare dei sentieri nuovi, delle frontiere, da chi non segue pedissequamente gli insegnamenti delle scuole di scrittura, ma cerca di discostarsene, di chi mi sorprende, ecco.
Io ho sempre saputo che l'incipit e la scelta della voce narrante sono due elementi fondamentali, imprescindibili, anche nel giudizio, insomma, di un'opera. È d'accordo?
Sono due cose diverse. L'incipit è così importante che molto spesso si scrive alla fine, quando hai le idee chiare su quello che hai scritto. La voce narrante è la prospettiva, il punto di vista. Puoi scegliere di raccontare in prima persona o in terza persona, al maschile o al femminile, in seconda persona. Puoi decidere di scrivere un racconto corale per cui assumi vari punti di vista, puoi tenere sempre fermo lo stesso punto di vista, puoi frazionarlo e moltiplicarlo nell'arco di un capitolo o della stessa scena. Queste sono scelte dettate veramente dalla sensibilità individuale, anche dalla capacità che ha un autore di padroneggiare un tipo di scrittura rispetto ad un altro, ma sono fondamentali, sì.
Che limite deve avere l'originalità da parte di un aspirante scrittore, che a volte, mi permetto di dire, rischia di strafare per rincorrere una fantomatica originalità che poi non si rivela nemmeno tale, non so se mi spiego.
Sì, si spiega perfettamente. Guardi, il lettore scafato, secondo me, coglie il sottile crinale che divide l'originalità dall'eccesso, e a volte anche l'eccesso può avere un suo fascino. C'è un'estetica dell'eccesso che grandi scrittori oggi un po' in ombra hanno coltivato. Non so, Burroughs era un virtuoso dell'eccesso, per citare un autore che ha influenzato molto me personalmente, anche se adesso è negletto, abbastanza dimenticato. Accanto all'originalità occorrerebbe sempre una buona dose di autenticità, ma so che anche questo, per esempio, da molti lettori e da molti scrittori / lettori è contestato.
Cioè, si può scrivere fantasy restando con i piedi per terra, per capirci?
Ma si può scrivere un meraviglioso fantasy che dice delle cose fondamentali sull'esistenza, che sublima la metafora trasformandola in una chiave di lettura del contemporaneo, oppure si può decidere di rompere radicalmente con il contemporaneo e praticare il proprio stile critico nei confronti del contemporaneo, a patto di saperlo fare. Sembrerà un paradosso, ma è così.
Insomma, mi sembra che bisogna essere credibili in qualsiasi genere ci si metta alla prova, o no?
Posso dire una cosa scontata e ovvia: bisogna essere bravi.
Ecco.
Non solo, ma bisogna essere anche abbastanza sfrontati, nel senso che è ovvio che un romanzo che non piace a me potrà piacere a 10 altri lettori più competenti e migliori di me. Quindi bisogna avere anche il coraggio di reagire alle critiche se si è convinti del proprio e continuare ad andare avanti.
Certo, è difficile, De Cataldo, trovare una lingua capace di esprimere bene la storia che si ha in mente, o che comunque si dipana via via dentro di sé, e questo è un po' il nodo che, voglio dire, attraversa anche la produzione artistica di un pittore, per dire, no? Trovare una lingua.
Ma scrivere, dipingere, cantare, suonare, creare è difficile.
E sono anche un po' la stessa cosa.
Difficile e maledettamente affascinante. Un banco di prova per se stessi, continuo, inesauribile. Per questo io parlavo di necessità all'inizio. Quando hai questa necessità urgente, sei come un addict, un tossicodipendente della tua vena creativa. Non puoi farne a meno, non ci puoi rinunciare. È una sorta di comando demoniaco, ma non nel senso diabolico, nel senso di daimon, cioè di creatura che ti agita da dentro. E questo va perseguito se ce l'hai. D'altronde si vede facilmente se ce l'hai o non ce l'hai. Basta arrivare al 13°-14° rifiuto editoriale, come è successo a me, a rendersi.
E però cos'è che l'ha fatta andare avanti? Lei come ha scoperto e riconosciuto le sue qualità letterarie?
Ah, io ne ero assolutamente convinto, ma non le aveva ancora riconosciute nessuno. Poi ho trovato qualcuno che le ha riconosciute e sono stato fortunato. Per questo li vado a cercare, vado cercando quelli che potrebbero averla, questa scintilla.
Insomma, bisogna cercarsi i buoni maestri, cosiddetti.
E poi magari buttarli a mare, perché a un certo punto il maestro tende ad esagerare e a modellare, a plasmare l'allievo, e a quel punto l'allievo diventa un manierista del maestro, e questo non è mai positivo.
Si parlava prima di letteratura dell'eccesso. Devo dire che quando mi trovo di fronte ad un'aggettivazione troppo abbondante metto in campo delle resistenze. Mi sembra che capiti anche a lei.
Quello non è eccesso, quello è barocchismo, neanche barocco.
È vuoto mascherato. È manierismo.
Qualcuno disse un tempo ideologia del tradimento. Io sono vittima di una sovrabbondanza di aggettivi e di avverbi, e ogni volta mi sono imposto come esercizio quello di ridurre, faccio una spending review di aggettivi e di avverbi ogni volta che ho finito un testo, perché sono consapevole di questo limite, che è un limite mio, per questo sono abbastanza severo quando lo riscontro in qualche altro.
Altri luoghi comuni in cui gli aspiranti scrittori incappano?
Proclamare ai 420 scrivo solo per me stesso, non me ne frega niente del giudizio degli altri o che il mio libro sia pubblicato. Questa è la bugia più colossale. Non ho mai conosciuto un giovane o un ottuagenario aspirante scrittore che non desiderasse essere riconosciuto come tale e come tale rispettato e anche amato.
Ma poi si scrive sempre a un tu, no?
Ma si può scrivere anche a un voi, a un noi, anche a un se stesso, ma a un certo punto l'opera cessa di appartenerti e tu vuoi, tu sei il primo a volere che diventi patrimonio comune.
Chiedo scusa, però la scelta dell'ascensore, quella prova cui in poco tempo, pochissimo tempo, l'autore dovrebbe convincere della bontà della propria opera, è una scelta che non ha propriamente a che fare con la letteratura, ma piuttosto con un'attività manageriale.
Ci sono due punti da da ribadire a questo proposito. Il primo è che tutti quelli che hanno pubblicato dei libri sanno benissimo che nell'esperienza editoriale a volte non ti concedono neanche 59 secondi per raccontare la tua storia, ma molto di meno per essere convinti. Quelli che hanno il potere reale di pubblicare, cioè gli editori che sono dei manager, perché quella editoriale è un'industria. Il secondo punto è che se non fosse un'industria non ci sarebbe la letteratura. Bisogna uscire anche da questo equivoco della produzione fine a se stessa. La stessa autoproduzione, la stessa ricerca di fondi, per esempio, che si fa su internet o con gli incontri, la stessa autopromozione non sono altro che delle forme che rivestono il medesimo contenuto, cioè il desiderio che un'opera che mi è appartenuta finché l'ho scritta entri in circolazione, venga conosciuta e condivisa o criticata, ma comunque conosciuta dagli altri. Sono passati più di 50 anni da Andy Warhol.
Ricordo anche così, per una certa affinità professionale data l'emittente in cui mi trovo a lavorare, questa scelta di sguinzagliare le due ragazze che avevano passato la prima selezione e di mandarle in un convento di clausura per poi trarre da quella esperienza un breve componimento. Ci vuole ricordare le sue reazioni e anche come ha partecipato, come lei si è lasciato coinvolgere da questa scelta?
Sono stato molto sorpreso dal fatto che le brave sorelle abbiano accettato questo incontro.
Non era così scontato, in effetti.
No, non era così scontato. Credo che tutto lo staff e le due due protagoniste in particolare si siano mosse con estremo rispetto, e credo che alla fine gettare una luce su questo mondo del quale sappiamo poco o nulla e che ci sorprende, perché poi si è rivelato un mondo vitale, pieno di interessi, insomma, con gli occhi aperti sul contemporaneo, sia stata anche un'utile occasione di riflessione. Ecco. E adesso non dico che ci piacerebbe avere uno scambio via tweet con Ravasio o col Papa, però insomma non sarebbe male, nel senso che alla Chiesa va dato atto di avere una presenza fortissima nel contemporaneo. Questa reazione di molti addetti ai lavori contro il nostro programma invece ha dimostrato una tendenza alla chiusura, alla considerazione della letteratura come un tempio sacrale nel quale non doveva mettere piede il profano, che mi è sembrata molto conservatrice.
Mm-hmm. Ci ho colto anche il messaggio relativo alla dimensione del silenzio, che credo sia una dimensione in cui poi uno va a cercare la parola, imprescindibile per l'atto creativo, o no?
I custodi del silenzio come strillano e sgomitano quando li invitano a qualche festival, o come protestano quando non vanno da Fazio. Mm. Sono cose che, come dire, chi pratica questo ambiente ben conosce, e anche di questo un po' bisogna sorridere, via vanità,
certo,
umana.
Certo.
Noi questa vanità l'abbiamo messa in vetrina attraverso Masterpiece, gli altri la spendono forse con maggiore oculatezza e senza esporsi in questo modo.
Ecco, ma per tornare alla parola che emerge dal silenzio.
Alla base di tutto c'è un manoscritto che i nostri aspiranti scrittori avranno sicuramente scritto nel silenzio, oppure, come scrivo io di solito, in una stanza assediata da problematiche familiari, richieste di anziani che hanno bisogno di assistenza, figli adolescenti e via dicendo, come poi la condizione normale della maggior parte,
certo,
delle persone, siano scriventi o non, no? La vita, il quotidiano che irrompe,
chiaro,
e dal quale tu non riesci a difenderti se non in una certa misura. Dopo, questi manoscritti vengono messi in gioco attraverso la figura e la persona dello scrittore, ma quanto gioca anche nei grandi scrittori affermati e consolidati l'essere personaggio. Quanta gente ascolta in modo affascinato nei festival letterari la parola di un autore, non parliamo poi se è americano, lì addirittura c'è il delirio perché è arrivato l'americano e ci ha spiegato come si vive. Tutto questo è coperto da un prudente velo di ipocrisia che nel suo piccolo Masterpiece smaschera.
Un accenno al mestiere di sceneggiatore. Lei è un noto sceneggiatore. Come si trova a mettere a servizio la sua stessa parola, a metterla a servizio dell'immagine?
Benissimo.
Meno male.
Benissimo. E la sceneggiatura è un gioco di squadra, non si fa quasi mai da soli. Il cinema italiano è stato reso grande dai tandem di scrittura o anche dai pool di scrittura, cioè Agge, Scarpelli, Scola e Maccari,
certo,
Scola, Agge, Scarpelli, Rondi e Flaiano e Fellini, ed è un cinema che ha colmato per un lungo periodo il vuoto della grande narrativa, che in Italia non ci fu o ci fu limitatamente in quegli anni. La sceneggiatura è una lingua mista di immagine e di parola, in cui poi la parola finale spetta al regista, cioè al visionario, al padrone dell'immagine, quindi è per statuto che ti metti al servizio, ed è estremamente piacevole il ruolo del servo, come insegnerebbe qualunque bravo sadomasochista, è altrettanto piacevole come quello del padrone, basta averlo scelto consapevolmente.
Non si sente a disagio, defraudato nel momento in cui deve rimettere mano ad una materia che già le sembrava definita, compiuta?
Ma tutti quelli che scrivono da una poesia a un romanzo a un certo punto sono costretti a revisionare, rivedere e riscrivere. Quindi la prima forma di disagio sarebbe nei confronti di me stesso. Ho scritto una cosa che non mi convince più, allora sono un asino. No, ho scritto una cosa che si può migliorare e quindi sono un professionista. E questo è il salto, lo scatto che bisogna fare. D'altronde Fellini disse una volta una cosa bellissima: l'artista non va lasciato solo durante il suo processo creativo, bisogna costruirgli un nemico o che lui si costruisca un nemico, perché è dall'antagonismo che nasce la vera creatività.
La lotta. Io la ringrazio molto, Giancarlo De Cataldo. Buon Natale con
Anche
anticipo.
A voi.
Grazie.
A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Quando me sienta tan mal, quando no haya paz, pensaré en tu amor y en la manera en que esta noche tú te ves.
Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, never, never change.
Keep that breathless charm. Won't you please arrange it?
'Cause I love you just the way each word your tenderness grows, tearing my fear apart.
Y esa brisa, risa de
breathless charm.
Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
Just the way.
Come sovrapporsi con dolcezza queste stupende voci alle 16:09 sulla Radio Vaticana in diretta. Allora, torniamo a parlare di scrittura e di lettura anche alla luce del programma Masterpiece. Prima abbiamo ascoltato Giancarlo De Cataldo, che insieme ad Andrea De Carlo e Taye Selasi costituisce la giuria di questo programma, che vuole selezionare un aspirante scrittore che, se vincerà la trasmissione, vincerà la pubblicazione a cura della Bompiani. Allora, tiriamo in ballo colei che è stata tra l'altro premiata come insegnante d'Italia, ha insegnato lettere classiche nelle medie e nei licei, scrittrice, psicologa, Luisa Gorlani, nostra fedele ascoltatrice tra l'altro. Buon pomeriggio, Luisa.
Buon pomeriggio a lei e a tutta gli ascoltatori.
A tutta la squadra. Non so se ha ascoltato la prima parte di questo pomeriggio.
Sì, molto interessante, veramente.
Sono
sì.
stati sollevati un po' di temi su cui vorrei tornare a dibattere con lei e poi più avanti, tra qualche minuto, anche con un altro critico letterario, Massimo Onofri. Allora, si diceva sì dell'originalità che chiaramente deve colpire. Ecco, De Cataldo diceva: io sono affascinato da chi mi sorprende e diffido da coloro che seguono pedissequamente i dettati delle scuole di scrittura. È d'accordo?
Sì, sì, perché in fondo scrivere vuol dire incidere. I grandi libri sono quelli che non si dimenticano mai, e quindi la scrittura è una forma di incisione, di scavo, e, come faceva Michelangelo, che scavava nella pietra fino a plasmare delle figure che avevano del sublime, del trascendente, con una potenza espressiva dirompente. Quindi la scrittura vera non è formata dalla parola bla bla, ma dalla parola verità, quella che scava nel profondo e che resta dentro. E quindi, forse per una mia deformazione professionale, io pur avendo una formazione umanistica, ho però una mentalità scientifica e condivido in pieno il metodo induttivo galileiano, quello che parte dal particolare per arrivare all'universale. E quindi la scrittura può partire dalla vita, cioè secondo me anche parlare della propria vita non è poi così negativo.
Certo.
Perché in fondo, secondo me...
È ciò che si conosce di più.
Non si può scrivere se non di ciò che si sa veramente, no? E quindi chi sa meglio di noi della nostra vita? Quindi perché non parlare anche della propria vita, se è necessario, magari in forma indiretta, non so. Però l'importante è partire dal particolare per arrivare all'universale, cioè che quello che si dice e si racconta non resti lì chiuso nella sua stagnazione eterna, ma decolli, allarghi le ali per poi arrivare a delle verità universali che tocchino l'uomo con la U maiuscola, l'uomo in generale, ovunque.
Si parlava dell'ispirazione, di questo daimon di cui in qualche modo si è posseduti e che, ecco, orienta e fa nascere quella necessità, quell'urgenza di scrivere o comunque quell'urgenza di produrre un atto creativo.
Sì, però come diceva Sant'Agostino, amare per conoscere. Quindi tutto sommato la scrittura è è una forma di scienza. Se tu non sai come scrivere, come parlare in italiano, non puoi avere nemmeno l'ispirazione. Quindi l'ispirazione, è vero che c'è un'urgenza dentro di noi ad esprimere quello che abbiamo dentro, però per passare dall'impressione all'espressione, per dare forma a quello che abbiamo dentro, bisogna anche avere delle nozioni sulle modalità di espressione, perché non ci si improvvisa scrittori. La scrittura, così come qualsiasi forma artistica, a mio avviso, richiede una preparazione a monte sulle metodologie, sulle tecniche di base, che più una persona se ne appropria e più ha gli strumenti per poi esprimere anche l'indicibile.
E adesso vediamo cosa ne pensa un altro critico letterario. La ringrazio di questo contributo, Luisa Gorlani.
Grazie.
Continui ad ascoltarci.
Grazie a lei e complimenti per la trasmissione, molto interessante, veramente.
Massimo Onofri, critico letterario di Avvenire sul Sole 24 Ore. Lei scrive, poi insegna letteratura contemporanea italiana all'Università di Sassari. Ben trovato, buon pomeriggio. Allora, si parlava insomma delle qualità di un buon scrittore, ecco, chiedo anche a lei quali sono queste qualità o comunque quegli elementi imprescindibili.
Guardi, mi verrebbe da fare una battuta, diciamo così, stando al panorama, diciamo, generale, quello che ci troviamo di fronte, perché voglio dire, poi uno quando è scrittore, allora dobbiamo partire dall'asserzione minima che è scrittore quando sta sul mercato, magari con un editore importante, no? Allora mi verrebbe da dire che se tanti, diciamo, come dire, narratori, no, sapessero scrivere, sarebbero notevoli scrittori. Mm. Ecco, diciamo che il problema dello scrittore in quanto tale, cioè uno che è ascrivibile a quella che è una storia grande, piccola, minima, comunque della letteratura, ecco, dovrebbe essere quanto di più lontano da ciò che si produce nelle scuole di scrittura, dove c'è appunto una normativizzazione dello scrivere, che è poi basata su quelle che sono anche le attese del mercato. Mm. Ora, voglio dire, io non è che qui voglio demonizzare il mercato, ci mancherebbe, non sto facendo questo discorso. Sto dicendo che, come dire, andare sul mercato è un conto, far crescere delle scuole di scrittura che sono, come dire, programmaticamente rivolte all'allestimento di una figura di scrittore che risponda a certe esigenze, scuole di scrittura che poi formano i famosi editor, che a loro volta nelle case editrici normalizzano, diciamo, gli scrittori. Cioè, faccio un esempio per non essere poi vago e astratto.
La prego.
Cioè, se oggi comparisse Gesualdo Bufalino, voglio dire, no? Un nuovo Gesualdo Bufalino che nell'81 scriveva quel capolavoro assoluto, 80-81, mi pare 81, che fu Diceria dell'Untore, no? Scoperto da Sciascia, dalla Sellerio, sì, e da Enzo Siciliano, anche per caso, diciamo così, una scommessa tra loro, probabilmente la gran parte delle case editrici che sono sul mercato, importanti e piccole, non lo pubblicherebbero, come dire, perché è troppo difficile, troppo complesso, troppo colto, troppo. Quindi allora bisogna, come dire, rispondo alla sua domanda con una controdomanda. Mm. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, di quale scrittore vorremmo noi? Perché, nel senso che io non c'ho niente in contrario, diciamo così, al fatto che si producano scrittori che una volta si dicevano di intrattenimento, va benissimo, insomma, no? Io personalmente preferisco fare la settimana enigmistica se devo leggere uno scrittore, diciamo, di intrattenimento. però diciamo, non c'è niente di strano, perché non è che fanno male alla salute, anzi, potrebbero anche, cioè, il caso Volo, Fabio Volo, su cui ci si è accaniti, è un accanimento anche ingiusto, perché Volo, per esempio, sa benissimo quello che vuole fare, lo sa fare bene e sa dove andare, però non parliamo di letteratura e non c'è niente di male.
Ha scelto un suo target, o c'è qualcuno che l'ha scelto per lui e va per la sua strada, insomma, ci vuole.
Per cui la risposta che do in semplice è: per essere scrittori bisogna avere la scrittura.
Interessante, che tra l'altro si inserisce un po' su quello che diceva la nostra Luisa Gorlan, cioè bisogna avere gli strumenti, senza quelli non si va da nessuna parte, intanto, è così?
Certo. Sì, però ripeto, cioè se uno va in una buona scuola di scrittura, supponiamo la più famosa di tutti, la Holden, gli strumenti te li danno,
sì,
però non basta, perché ti danno gli strumenti per essere, diciamo così, uno scrittore medio che sa fare un plot, sa mettere su una trama, cioè magari il senso del personaggio, come dire, se riesce a investire la storia. Però la domanda che faccio io: ma questo basta per fare letteratura? Cioè, per dare nelle mani di un giovane o una giovane donna o un giovane uomo un libro che gli faccia fare un'esperienza esistenziale, grande e piccolo, non importa, bastano gli strumenti? Secondo me non bastano. Certo sono fondamentali, se non ci sono manco quelli sarebbe grave.
E sono d'accordo. Ecco, De Cataldo diceva, però insomma, se non ci fosse l'industria non ci sarebbe neppure la letteratura, cioè questo scrivere per se stessi non ha molto senso.
Questo
d'accordo?
È vero. Assolutamente sì. Bisogna poi intenderci però se l'industria, diciamo, produce cocomeri attraverso la scrittura o produce romanzi, cioè poi bisogna capire che cosa produce l'industria e su quale mercato va. Ha assolutamente ragione, cioè io sono contrarissimo alla scrittura come solipsismo, badi, e viviamo grazie a Dio in un paese libero e per cui uno può anche scrivere
e ciascuno fa, certo, quello
che
vuole della propria scrittura,
e come ogni lettore legge quello che vuole. Guai se qualcuno si permettesse di dire, no, si mettesse a pedagogizzare, diciamo così, i lettori. Però vede, il problema è un altro, cioè nel senso che gli editori a pagamento che prosperano vergognosamente sul narcisismo, diciamo così, di chi scrive. Ecco, se la motivazione è il narcisismo, quindi sono d'accordo con De Cataldo, però per esserci un'industria, ripeto, deve esserci un mercato. Il problema è sempre quello: quale mercato vogliamo? Cioè, noi vogliamo un mondo in cui Gesualdo Bufalino, non voglio fare i nomi di Kafka, Joyce, cioè, ma teniamoci su, sì, i piedi per terra, diciamo il Gesualdo Bufalino, diciamo così, i Giuseppe Pontigia, per dire uno scrittore comunicativo, oppure che posso dire, i Ferdinando Camon, i Salvatore Mannuzzo, per dire uno che tutti i giorni su Avvenire fa una rubrica quotidiana dove racconta di se stesso, e sono delle cose di una bellezza straordinaria, cioè scrittori in carne ed ossa, attivi, cioè, se vogliamo, diciamo, che avere questi scrittori qui, allora dobbiamo, diciamo così, anche renderci conto che questi scrittori stanno su una dimensione che non è quella, come dire, di Maurizio De Giovanni, per dire un giallista qualsiasi, di Gianrico Carofiglio, parlo di gente che sa usare il mestiere, perché sono abituato a fare nomi e cognomi, ma che non è uno scrittore, secondo me. Sono scriventi. Ecco, non so se riesco a spiegarmi. Bisogna capire questa industria dove deve andare.
Ma va riformata, allora, mi pare di capire, proprio nelle professionalità, insomma, in chi ci arriva poi nelle case editrici, da quello che deduco dalle sue parole, perché altrimenti, insomma, chi decide che
io
un libro...
Lei ha ragione, io ho l'impressione, parlando, è il mio umile parere, d'altro canto lei mi chiede il mio, per
chiaro,
carità, non è che... Quindi io ho l'impressione che nelle case editrici la maggior parte, diciamo, di chi lavora sui edito non sa nulla di letteratura, fa qualche altra cosa, fa marketing letterario, che è un'altra cosa, diciamo così, che è produrre libri che si vendano, che non c'è niente di male, perché le industrie per esserci devono produrre, come dire, libri che vendano, mica che siamo qui, cioè, il problema è il pubblico, il problema, se me lo consente, è la scuola.
Oh, allora torniamo a monte.
Quindi se, diciamo, noi formiamo dei giovani, per cui un professore molto progressista, diciamo così, no, che fa l'amico degli studenti, io ho una figlia di terza media, che incontra un professore, io ho il terrore di questo, che invece di fargli studiare l'Iliade di Omero, gli fa studiare l'Iliade di Baricco. Ecco, voglio dire, c'è qualche cosa che non funziona. È chiaro che questi giovani, se hanno studiato sull'Iliade di Baricco, poi non andranno oltre Fabio Volo dopo, e quindi il mercato sarà quello, perché le industrie fanno, cioè d'altro canto un imprenditore che va sul mercato deve fare profitto, c'è poco da fare, non è che va lì a fare, come dire, non è una scelta, come dire, di beneficenza, no, quella dell'editoria, ci mancherebbe altro, però noi dobbiamo capire qual è il pubblico che va su questo mercato, e io, se mi consente questa parola, io sono Radio Vaticana, penso che si può dire, cioè io ho necessità di una esperienza che sia spirituale legata alla letteratura, cioè voglio dire, mi auguro un pubblico che abbia questo tipo di esigenza, non altre.
Devo dire che ho raccolto volentieri quello che poco fa Giancarlo De Cataldo ci diceva, facendo riferimento al fatto che la Chiesa dà un occhio molto attento al mondo contemporaneo più di quanto ci si immagini, e quindi elogiava questa apertura di cui penso che possiamo far tesoro, insomma,
assolutamente sì, cioè è meno male, perché voglio dire, c'è un problema, mi permetta anche qui una parola che potrebbe sembrare, però è un problema di resistenza, diciamo, dello spirito. Perché se il mercato è il mercato, andiamo a vendere cocomeri, mele, banane, automobili e il profitto conta, ma quando andiamo a vendere libri, ecco che qui si apre una dimensione che è etica ed è spirituale, e qui il problema è questo, ripeto, non è un problema delle industrie che mettono appunto lì, diciamo, editor che ormai fanno marketing letterario, ma il problema è che se c'è un giovane che è abituato a capire che cos'è il processo di Kafka, a leggerlo, e, come dire, legge un verso di Dante e lo capisce, è chiaro che va sul mercato con un altro intendimento, ma se ha incontrato il giovane professore che gli propone l'Iliade del Baricco, e allora siamo alla fine, se mi consente.
Un consiglio di lettura, magari per un regalo in questo periodo prenatalizio, torniamo in libreria?
Voglio dire, diciamo, stiamo parlando di ovviamente, di le faccio proposte diverse che diciamo così, coprono pubblici diversi,
sì,
diciamo così,
con cui allora, ci congediamo.
Allora, segnalo un bel libro che è Il custode del Museo delle Cere, di Raffaele Nigro, che è la storia, diciamo così, di un anziano signore, un vecchio socialista ossessionato, diciamo, dal fatto che il socialismo è scomparso completamente, entra verso questo Museo delle Cere con il giovane nipote, E di fronte, diciamo, a queste, e ci sono appunto delle statue di cera che prendono la parola. Tra queste c'è Leonardo Sciascia, per dire, c'è il poeta turco Hikmet, cioè, e quindi, come dire, raccontano storiche e il ripensamento di tutta una tradizione. È un romanzo molto bello, molto ben scritto, ma che, come dire, drammaturgizza figure della storia della cultura che possono arrivare a un giovane con grande garbo. Oppure prendiamo un altro libro di un laico adesso a questo punto, che può essere Michele Serra, no? Che è lì armato di tutto il suo relativismo etico, lo dice chiaramente, un padre relativista etico, che però di fronte all'incapacità di Gli sdraiati, è il libro uscito per Feltrinelli, sì, all'incapacità di comunicare con questo figlio, come dire, relativizza pure il suo relativismo. Mi pare una bella riflessione di parte laica, diciamo così, su questa questione del rapporto padri-figli. Ecco, ne hanno detti due di molto diversi e di diverso valore anche letterario.
Ne facciamo tesoro. La ringrazio molto, Massimo Onofri. Torneremo a dibattere di questi argomenti. Buon Natale a lei, a risentirci.
Grazie, buon Natale.
Il nostro sito, dove tra poco sarà disponibile questa trasmissione, è www.radiovaticana.va/105. Da Antonella Palermo, buon proseguimento in nostra compagnia.